Io mi chiamo Marco Di Porto. Io da persona, da uomo di sinistra quale sono? Lo sono sempre stato, per tradizione. Mio padre era un partigiano. Mia madre è stata licenziata come ebrea il 18 ottobre del 1938 perché era ebrea. Io nel certificato mio di nascita c'ho scritto ancora appartenente alla razza ebraica, quindi si figuri se io posso essere un simpatizzante di destra, assolutamente no.
Giorgia Meloni questa mattina in un comunicato ha condannato ovviamente la deportazione.
Sì, però Giorgia Meloni nel suo partito c'ha la figlia di Pino Rauti, che sappiamo chi è, sappiamo che cosa e come si esprime la figlia di Pino Rauti, c'ha lo stesso presidente neoeletto del Senato, che stava nel partito di Fini, quindi dell'Alleanza Nazionale, c'ha a casa tutto quanto un museo con tutti i busti di Mussolini, i documenti di Mussolini. Vogliamo parlare? Gli vogliamo dare una collocazione? È un fascista, punto, non ci stanno altri. Oppure nel partito di Giorgia Meloni alloggia Casa Pound e alloggia Forza Nuova. Ecco, sappiamo chi sono queste persone, no? Sono queste che un anno sono venuti qui e hanno urinato davanti alla porta della sinagoga, in tempi non sospetti. Ne vogliamo parlare? È un partito di destra e purtroppo gli italiani l'hanno eletto. Non ci dimentichiamo che abbiamo avuto il 40% di non votanti e la maggior parte di chi non ha votato sono stati proprio i giovani, coloro ai quali hanno dato la possibilità, ai neo diciottenni, di poter votare anche per il Senato, quando prima bisognava avere 25 anni per poter votare i senatori. Quest'anno c'era l'occasione, anche con la riduzione dei deputati e dei senatori, di poter mandare quelle persone che si confacevano. Poi non possiamo stare nella mente di nessuno.
Senta, lei ha citato Isabella Rauti, ha battuto Emanuele Fiano a Milano.
Sì, lo sappiamo, Lele.
A Roma, Fratelli d'Italia ha candidato anche esponente in particolare della comunità ebraica, che ha battuto Monica Cirinna.
Nel mio municipio.
Come se lo spiega?
Glielo dico, perché praticamente queste persone riescono ad avere dei seguaci promettendo cose che magari la sinistra o il centrosinistra o il Partito Democratico, trovandosi da solo, non ha fatto. Poi lì lei mi insegna che dipende dal manico, dipende da chi li dirige, da chi ha voluto. Poi questa spartizione di vari partiti partitucoli che si sono candidati da soli. Vogliamo fare l'esempio di Calenda, che prima si era alleato col Partito Democratico, poi se n'è andato perché non hanno accettato magari qualcosa che lui voleva. Cioè, tutti quelli che fanno parte di una certa collocazione di centro-sinistra, se avessero avuto l'intelligenza di contrastare la forza della destra con quei tre partiti che sappiamo i voti che hanno preso, dovevano rimanere nel Partito Democratico. E poi quando le cose erano fatte, durante fatto il governo, fatto le varie collocazioni ministeriali, poi nell'ambito, lei mi insegna che quando in un partito, una volta che si comincia a governare, c'è chi ha delle idee, chi ha delle altre, però democraticamente si ragiona.
Senta, lei è preoccupato?
Io personalmente, come Marco Di Porto, scampato alla razzia del 16 ottobre, non sono preoccupato perché mi so difendere.
Mi racconta quella storia, se può.
La vuol sentire? Bene, quella mattina famosa che oggi ricorre la ricorrenza, perché iniziava la stessa festa che noi festeggeremo questa sera in sinagoga, la festa di Scemini a Zeret. Era un sabato, pioveva e io stavo in casa, avevo 2 anni e mezzo, abitavo in Monteverde Vecchio. Stavo in casa con le sorelle di mia madre. Mio padre si era già nascosto in un convento, il convento dell'Angelo Mai, perché l'ultima legge razziale firmata dal Vittorio Emanuele III, re d'Italia, contro gli ebrei italiani, fu la legge del lavoro obbligatorio, dove tutti i sotto cinquantenni, uomini e donne, ebrei, furono obbligati al lavoro coatto, lavoro obbligatorio, senza nessun compenso. Mio padre, la mattina venivano i fascisti a casa, avevano l'elenco degli ebrei, lo prendevano e lo portavano qui sotto fiume, sulle banchine del Tevere, a spalare la sabbia del Tevere. le altre donne, per esempio a Roma, cucivano le divise per i soldati, facevano le pulizie all'università o nelle case dei gerarchi. Nel resto d'Italia gli ebrei facevano lavori stradali, facevano lavori in agricoltura, aiutavano, lavoravano nelle segherie in Alto Adige gratuitamente. Io ripeto, quando poi i tedeschi dopo l'8 settembre 43, sapete che cosa è successo? L'arresto di Mussolini il 25 luglio del 43, portato al Gran Sasso, dico io, a prendere l'aria fresca, quindi la mezza caduta del partito fascista, la nomina del governo Badoglio. Quando ci fu lo sbarco degli alleati in Sicilia l'8 settembre del 43, il governo Badoglio si arrese agli alleati e questo causerà praticamente la venuta in Italia in massa dei tedeschi che cominciarono a operare nelle città.
Certo.
E ci fu poi...
Quella mattina cosa successe?
Quella mattina successe che io stavo in casa, avevo una malina di febbre, mia madre era uscita con mia nonna per fare la spesa nei magazzini che il fascismo metteva a disposizione degli italiani, no? Durante la guerra. E io stavo in casa, sentiamo bussare alla porta di casa, era la nostra vicina di casa, la signora Vinci, che dice a mia zia: Porta via Marco, stanno arrivando i tedeschi a prendervi. O noti bene che noi avevamo già avuto sequestrata la radio, quindi di quello che accadeva nel resto d'Europa e anche in Italia da parte dei tedeschi non lo sapevamo. Quindi scappate, siamo usciti di casa, siamo saliti su una carrozzella, la Botticella romana, e mia zia dice al vetturino: ci porta alla chiesa di San Giovanni di Dio, che stava a distanza 500 metri da quella che era casa mia. Siamo arrivati lì, erano le 6:30 del mattino, abbiamo suonato il campanello, è arrivato il parroco, che dice: chi siete, che volete, è sabato, sono le 6:30, ancora la messa non è iniziata. Mia zia si raccomanda al parroco: guardi, siamo ebrei, stiamo scappando dai tedeschi che sono venuti a cercarci a casa, per cortesia ci nasconda. Il parroco non ha aperto bocca, ci ha fatto entrare e lì siamo restati. Poi mia zia ottiene di poter poi telefonare a casa, perché mia madre era tornata e sicuramente non avrebbe trovato nessuno, e il parroco le concede, fa sta telefonata, mia madre risponde: Giuliana, dove state? Dove sta Marco? Dice: guarda Rina, siamo alla chiesa San Giovanni di Dio, raggiungici là. Ci ha raggiunto mia madre con mia nonna, e la notte tra il 16 e il 17 ottobre, quando i tedeschi avevano fatto già la razzia in tutta Roma, noi abbiamo dormito nella cantina della chiesa. Mattino dopo il parroco chiama mamma e dice: senti, io avete visto in che maniera abbiamo dormito, su dei tavolacci, senza mangiare, senza bere, ma nemmeno un bicchiere d'acqua, io vi devo mandar via. Mia madre non si pone d'animo, dice alla madre e alle sorelle: portiamo via Marco, andiamo alla stazione Termini. Mia nonna: Marina, ma come, andiamo in bocca al lupo, stanno i tedeschi per Roma, andiamo proprio lì alla stazione. Mamma, non ti preoccupare, c'ho un'idea. Siamo saliti sull'autobus, siamo scesi a via Marsala, dove c'è l'ingresso della stazione Termini laterale. Di fronte c'è la chiesa del Sacro Cuore, dove c'è una statua dorata, non so se lei la conosce. Anche lì stessa cosa, abbiamo suonato il campanello, è arrivato il parroco, stavolta non ci ha fatto nemmeno dire: ah, venite con me, ha capito che eravamo ebrei. E la stessa storia, la notte tra il 17 e il 18 ottobre, mentre già la razzia a Roma era già stata fatta, abbiamo dormito nella cantina della chiesa. Ottenga presente che io in quella chiesa sono ritornato pochi anni fa, ho trovato il diario del parroco, dove aveva scritto che quella mattina è arrivata una famiglia di ebrei con un bambino di 2 anni e mezzo, insomma tutta la storia. Bene, la mattina del 18 ottobre, quando dalla stazione Tiburtina stava partendo il treno con i nostri confratelli, i 1022 ebrei razziati il 16 ottobre, il parroco chiama mamma e dice: senti, io vi devo mandare via, anche qui, avete visto, avete dormito nella cantina, su un tavolaccio, su delle sedie, non ho potuto dare neanche un bicchiere d'acqua, non c'ho niente. Mia madre lì si dispera perché non sa più dove andare. E si raccomanda al parroco, dice: signor parroco, mi dia un'idea, io dove porto sto bambino? Il parroco gli dice: senti, io ho saputo che in Trastevere ci sono dei conventi. Mi è venuta una voce che le nostre consorelle, alcuni dei vostri collegionari si sono rifugiati lì. Ha provato in Trastevere. La fortuna ha voluto che tutta la famiglia di mia madre vivesse a Vicolo del Moro 33, pieno Trastevere, quindi conoscevano il quartiere. Abbiamo preso l'autobus, siamo scesi qui, dopo Ponte Garibaldi, a piazza che adesso è Gioacchino Belli, prima si chiamava Piazza Cardinale Mastai Ferretti, no? Siamo incamminati per via dell'Ungaretta, domandando a destra e a sinistra se qualcuno conosceva un convento. E mia madre le danno un'idea, dice: senti, salite per via Garibaldi, alla prima curva, al curvone, a sinistra c'è il convento di Santa Maria dei Sette Dolori. andate là, provate lì a vedere. Bene, stessa storia, quella mattina del 18 ottobre siamo arrivati davanti al convento di Santa Maria di Sette Dolori, qui lì c'è la campanella vera, non il campanello elettrico. Abbiamo tirato e è venuta la madre guardiana. Venite con me. Siamo entrati quella mattina, 18 ottobre del 1943, e ne siamo usciti il giorno della liberazione di Roma, il 4 giugno del 1944. 9 mesi, io con mia madre, la famiglia di mia madre, poi ci ha raggiunto mio papà con la famiglia sua, siamo rimasti per 9 mesi in quel convento. Io ci sono ritornato dopo 76 anni e ho rivisto quello che avevo lasciato. La mia memoria da bambino aveva centrato determinate cose, un bambino di 3 anni che poi si può ricordare, io quello che le racconto è anche quello che mi hanno raccontato i miei genitori, i miei parenti, però ho presente quando sono entrato lì, ho visto il giardino tale e quale con la fontana al centro, la panchina di marmo dove io sedevo tutte le mattine con mia madre che mi ha insegnato lì a leggere, scrivere e parlare francese. Io dopo 9 mesi, a 3 anni e mezzo, sapevo leggere, scrivere e parlare francese, quello me lo ricordo. E poi sono andato su nel salone dove le monache avevano allestito il dormitorio, gli uomini dormivano separati. Ah, un momento, non gliel'ho detto, noi abbiamo trovato lì altri 150 ebrei romani, c'erano anche molti amici dei miei genitori. E lì appunto avevano creato dei piccoli box coperti da tende dove le mamme con i bambini dormivano da sole insieme ai bambini e poi c'erano la parte degli uomini. E quindi poi c'erano gli uomini, facevano, ecco, per esempio mio padre che aveva la passione del giardinaggio coltivava l'orto delle monache e le monache lì avevano allestito addirittura un laboratorio di cucito e molte donne lavoravano a macchina, cucivano.
Non avete mai avuto paura?
Allora le spiego, fortunatamente come ottenne il Papa Pio XII dai tedeschi quando presero Roma, che nessun tedesco mettesse mai piede né nelle chiese, né nei conventi, né nella città del Vaticano. I tedeschi questo l'hanno rispettato. Sapevano che nei conventi c'erano gli ebrei nascosti, ma non sono mai entrati. Cosa invece che fecero? Cercarono di entrare i fascisti, sempre nel convento nostro. Ma lì le monache, attento agli occhiali, lì le monache si sono schierate davanti al cancello e ha detto: volete entrare, volete prendere gli ebrei? Sì, prima ammazzate noi. E poi entrate e non l'hanno fatto. Quindi, però del giorno della liberazione io ho un grande ricordo e le spiego perché. Quando le monache ci hanno detto siete liberi, siete liberi, sono arrivati gli americani, quindi potete tornare a casa vostra. Molti dei nostri correligionari avevano già le chiavi dell'appartamento che avevano lasciato, sono tornati. Noi, la famiglia di mio padre e di mia madre ancora stavano discutendo dove andare, se tornare a casa o andare a casa dei nonni, eccetera. Io stavo sulle spalle di un fratello di mio papà e stavo sul bordo del cancello, come stiamo lei io qui. Ecco, lei pensa che questo è il cancello del convento. Vedevo salire dalla salita di via Garibaldi i carri armati americani che andavano a passo d'uomo. Un carro armato, quando è passato davanti a me, un soldato americano si è sporto e mi ha regalato una cioccolata. Io quella me la ricordo. È stata la prima cioccolata della mia vita, ecco perché. E questa è la mia storia, in breve.
Grazie.
Grazie a lei.
Grazie.
Grazie a lei.